Nostra terza pagina di Alphaville sta per aprire le porte uno dei musei più attesi al mondo, il Grande Museo Egizio di Giza, un complesso imponente di circa 50 ettari costruito accanto alle piramidi, destinato a diventare un punto di riferimento per l'archeologia e per il turismo culturale internazionale. Cristiana Coletti ne ha parlato con Paolo Mattie, professore emerito di archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente all'Università di Roma La Sapienza, che ha diretto la spedizione italiana EBLA, di cui è considerato lo scopritore. Secondo il professore, questo è il complesso museale più grandioso e spettacolare a livello planetario. E quindi sentiamo il perché.
Il GEM di Giza a Cairo sarà sicuramente un museo eccezionale, come io dicevo, a scala planetaria, perché ha raccolto una scelta straordinaria di capolavori della civiltà egiziana di 3 millenni da tutti i musei dell'Egitto. In questo senso, quindi, questa inaugurazione, che è stata rimandata giustamente dalle autorità egiziane per la crisi drammatica nel Vicino Oriente di questi mesi, di questi anni, era troppo in contrasto con un evento così positivo come questa inaugurazione.
I 100.000 oggetti esposti provengono solo dall'Egitto o ci sono anche degli oggetti che sono stati restituiti magari da altri musei internazionali?
Questo è naturalmente un problema complesso che riguarda l'Egitto e riguarda, come sappiamo bene, molti musei e soprattutto alcuni musei europei cosiddetti universali, io preferisco dire imperiali, che sono quelli di Parigi e di Londra, che è la restituzione di oggetti la cui acquisizione in questi musei universali / imperiali è dubbia quanto a legalità. L'Egitto si è posta più volte questo problema e credo che poi, non ne sono certo, ma lo abbia risolto dicendo che l'Egitto ha comunque una tale ricchezza straordinaria di reperti nel territorio egiziano che può anche lasciare che questi oggetti siano in musei diversi, perché questo può attirare la curiosità, l'interesse di tutto il mondo, insomma, per questa straordinaria civiltà che è senza paragoni a livello planetario, effettivamente 3 millenni, più o meno dal 3100 a.C. fino all'età tolemaica, alla conquista romana, è qualcosa che non ha paragone neppure nella straordinariamente millenaria civiltà cinese.
Parliamo dell'edificio. È stato pensato quasi come una grande finestra sulla piramide di Cheope. Oltre ad essere spettacolare, come ce lo possiamo immaginare, ha anche un significato simbolico questa scelta?
Senz'altro ha un significato simbolico e devo dire che è stata anche per studiosi come chi parla, che hanno dedicato tutta la propria vita all'attività archeologica sul campo in paesi del Vicino Oriente, io personalmente in particolare in Siria, è parso effettivamente qualcosa di molto molto diverso da tutti i più moderni musei di antichità, francamente di tutto il mondo, perché cerca di unire ciò che è caratteristico dei musei, cioè la raccolta di antichità, con la visione invece di antichità sul posto di particolare significato naturalmente delle piramidi di Giza e del fatto non solo che si tratta di monumenti assolutamente straordinari se non stupefacenti, ma che conservano nella grande piramide cosiddetta, cioè la piramide di Cheope, noi la chiamiamo così dal greco, si chiamava Khufu in geroglifico, è l'unica delle 7 meraviglie del mondo, questo canone dell'età ellenistica, che sia rimasta fino a noi e che sia rimasta praticamente quasi intatta, salvo il rivestimento esteriore più superficiale, diciamo.
Secondo quali criteri architettonici è stato costruito il museo? Mi sembra di aver capito che ci sia anche spazio per lavorare.
In questo senso, effettivamente, è stato integrato, come lei ha giustamente osservato ora, con dei laboratori che pare siano stati concepiti nella forma più moderna. Bisogna pensare naturalmente che tutti i grandi musei naturalmente hanno dei laboratori estremamente apprezzabili, ma questi pare che siano stati fatti con una larghezza di mezzi assolutamente straordinaria, e naturalmente l'Egitto moderno è in grado di fornire, anche senza la collaborazione internazionale, che comunque ci potrà essere, del personale di grande livello internazionale.
Fra i 100.000 oggetti provenienti da tutto l'Egitto, a suo avviso quali saranno i pezzi più significativi?
Beh, naturalmente più significativi in assoluto è l'esposizione totale degli oltre 5.500 oggetti di questo tesoro favoloso della scoperta di Tutankhamon, che vorrei ricordare naturalmente, naturalmente i nostri ascoltatori lo sanno benissimo, è in assoluto la più grande scoperta archeologica mondiale che si sia mai verificata su tutto il pianeta, di cui soltanto una scelta certamente molto rilevante era presente in una sala particolare del grande museo tradizionale del Cairo e della civiltà egizia a Piazza Tahrir. È sicuramente una raccolta formidabile di statuaria di tutti i periodi della storia egiziana lungo 3 millenni, e sicuramente è anche il luogo dove compariranno delle testimonianze sia della letteratura e quindi dei papiri egiziani appunto di 3 millenni, sia di una serie di oggetti minori, come noi li chiamiamo normalmente, che non sono dei capolavori artistici, ma sono la documentazione della vita normale di un grande popolo dell'antichità.
E tutto questo ha un valore inestimabile anche per chi studia, fa ricerca?
Assolutamente sì. Naturalmente, appunto, noi eravamo abituati al grande museo, quello di Piazza Tahrir nel centro del Cairo, e la scelta degli oggetti della tomba di Tutankhamon era una selezione assolutamente impressionante, ma molto limitata rispetto ai 5.500 oggetti che ora vengono esposti nella loro totalità. I musei, naturalmente, qualunque sia la loro origine, la loro formazione, sono luoghi naturalmente di apprendimento per i non specialisti, ma un luogo anche ovviamente necessario, formidabile per noi studiosi, noi archeologi. E questa particolarità del GEM di essere un grande luogo espositivo, un grande luogo di restauro, una finestra, come è stato detto, sulle antichità invece imposto, ne fa certamente un luogo di straordinario interesse anche per gli studiosi, cioè per gli egittologi di tutto il mondo, oltre che un luogo di spettacolo assoluto, totale, per chiunque sia anche uno studioso di quei tempi.
Lei racconta un aneddoto molto bello di quando Howard Carter scoprì la tomba di Tutankhamon.
Sì, l'ho voluto ricordare perché effettivamente è rimasto nella storia dell'archeologia mondiale, non soltanto dell'egittologia. C'è stata, diciamo, come tutta una preistoria della scoperta del novembre 1922, quando questo archeologo britannico Howard Carter riuscì ad arrivare alla tomba di Tutankhamon. Pochi forse sanno che era banalmente una fissazione di Howard Carter di trovare la tomba di questo re che era fino allora sfuggita alla sua ostinata ricerca nella Valle dei Re Tebana, e appunto fu sempre finanziato da un ricchissimo personaggio inglese, Lord Carnarvon, il quale alla fine si era demoralizzato, cioè aveva lasciato perdere, perché detto, vabbè, tanto questa tomba non si trova, non possiamo starla a cercare ancora per decenni, e aveva detto a Carter, vabbè, adesso basta. Poi però Carter rispose, ma io almeno una volta ancora ci proverò, perché ci sono dei punti che vorrei ancora tentare di sondare per vedere se riesco a trovarla. Allora lui si convinse, essendo ricchissimo, che non poteva lasciar fare questo a Carter, e lo aiutò ancora una volta, però rimase a Londra invece di partecipare, diciamo, allo scavo. E Carter ebbe, diciamo, la generosità e l'accortezza di non aprire la tomba prima che Lord Carnarvon potesse arrivare in Egitto. Quindi gli mandò un telegramma famoso e poi immediatamente Carnarvon arrivò e poi i due si trovarono davanti alla porta chiusa della tomba di Tutankhamon, e questa famosa fu quella di Howard Carter, quando Carnarvon, vedendo che aveva aperto una piccola fessura nella porta e stava guardando e non diceva nulla, da dietro gli domandò: ma che cosa vedete? Vedete qualcosa? E lui rispose soltanto: cose meravigliose. Questo cose meravigliose ha preannunciato l'assoluta straordinarietà del corredo di Tutankhamon.
E cose meravigliose forse sarà quello che diranno anche i visitatori di questo nuovo museo a novembre, quando aprirà.
Assolutamente sì. Cose meravigliose di Carter effettivamente è una definizione molto pertinente per dire sì, no, cose magnifiche, cose molto belle. Cose meravigliose significa anche cose di fronte alle quali non si può che restare stupiti, meravigliati, cioè attoniti. E questa è effettivamente la sensazione che dà questo straordinario tesoro di un periodo della storia egiziana particolare. Tutankhamon era il figlio del faraone eretico cosiddetto Amenofis IV, che si chiamò poi Echnaton o Akhenaton, e è una tomba non solo splendida ma anche enigmatica storicamente, perché gli egittologi si sono domandati: ma se un faraone giovinetto, seppellito sicuramente intorno ai 18 anni, come ormai siamo assolutamente certi dalla sua mummia, aveva un tesoro di questo genere, i grandi faraoni conquistatori d'Egitto, Tutmosis III, Ramesses II, e che cosa avranno avuto? 10 volte quello che aveva Tutankhamon, che era un faraone che non aveva avuto nessun particolare merito, non aveva fatto la storia dell'Egitto, sarebbe uno dei faraoni più secondari in assoluto nel mondo egiziano, se non fosse stata trovata questa tomba così straordinariamente ricca.
Ed era Paolo Mattie, archeologo, professore emerito di archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente, al microfono di Cristiana Coletti. L'inaugurazione del grande Museo Egizio di Giza si terrà il 1° novembre.